Allora, l'ultimo intervento è Benedetto Vecchi del Manifesto.
Anche se è tardi, io non parlerò della mia condizione di precario perché non lo sono. Nel senso che ho iniziato a lavorare nell'82 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato dentro una categoria, quella dei giornalisti, che ha dei livelli di protezione abbastanza alti e che rimangono alti rispetto e comparati ad altre figure lavorative, però potrei raccontarvi molto di come è cambiato questo lavoro nel corso degli anni, dall'82 quando ci sono dei processi di ristrutturazione nei grandi gruppi editoriali, il ruolo del decentramento produttivo, il ruolo dei service, il rapporto virtuoso che le imprese editoriali hanno stabilito con l'università, per cui noi oramai nei giornali l'estate la sfanghiamo con gli steggisti, per esempio, no? Che sono dei giovani in formazione che vengono a fornire la loro opera e che non sono pagati. Per esempio la Federazione Nazionale della Stampa solo recentemente si è accorta di un uso sempre più intensivo di questo lavoro non pagato di fatto e ha posto una serie di limiti molto rigidi rispetto all'impresa editoriale, che secondo me dovrebbe esserci un passaggio ulteriore di pensare a una figura contrattuale per cui quel lavoro debba essere in qualche maniera pagato. Però siccome il tema non riguarda solo e soltanto lo sguardo che può avere un tempo indeterminato sulla precarietà, mi interessano un'altra serie di discorsi che sono stati fatti qui. E parto un po' dall'intervento di Sergio Bologna, dove rispetto, diciamo, alla sua elaborazione pone un problema molto, secondo me, importante dal punto di vista tanto analitico che politico. Dal punto di vista analitico Sergio dice una cosa, che la precarietà, indipendentemente dai grandi aggregati statistici che possono essere rilevati o meno, è una condizione che va al di là della tipologia contrattuale in cui un lavoratore o una lavoratrice è inserito nel processo produttivo. Nel senso che io forzo qui, so benissimo che forzo un po' la proposta di lettura di Sergio, e penso che lui ha fatto una descrizione un po' di una precarietà generalizzata che riguarda tutte le tipologie delle forme contrattuali, dal lavoro autonomo fino al tempo determinato, al part-time, al job on call e così via. Nel senso che, e anche i tempi indeterminati in qualche maniera devono tener conto di una condizione di precarietà sempre più generalizzata, perché dal punto di vista contrattuale invece la crescita degli atipici, tra virgolette, la crescita degli atipici gioca pesantemente nei rapporti di forza all'interno dei luoghi di lavoro. Per cui anche un tempo indeterminato nel libro, secondo me brutto, di Aris Accornero, e dopo ci ritornerò, San Precario lavora per noi, a un certo punto l'autore si lascia sfuggire una cosa che secondo me non era molto, come dire, consapevole delle conseguenze, quando lui dice a un certo punto sul tipo: beh, ma insomma questa precarietà è un po', insomma, una forzatura mediatica, e però insomma bisogna tenere presente che una serie di indagini attestano, le inchieste attestano che per esempio il livello di insicurezza è molto maggiore tra i lavoratori a tempo indeterminato rispetto ai lavoratori che invece vivono una condizione di precarietà. Per cui la precarietà, se diventa generalizzata, ha un potere pervasivo che riguarda tutto il mondo del lavoro. Sono convinto con Sergio che va esercitato un rifiuto della tassonomia delle tipologie contrattuali, ma allo stesso tempo va riconosciuto il loro carattere, diciamo, di convenzione sociale. Le convenzioni sociali spesso devono essere utilizzate per ribaltare l'ordine esistente, e da questo punto di vista, rispetto a chi propone per esempio un superamento della legge Biagi, bisognerebbe cominciare a dire che la legge Biagi va superata, secondo me, come passaggio, ma va allo stesso tempo messo in forte, va messo l'accento sull'elemento di continuità che ci sta tra il pacchetto Treu e la legge Biagi. Il pacchetto Treu introduce il meccanismo della precarietà dentro un mercato del lavoro che era in forte già destrutturazione per conto suo, la legge Biagi non fa che formalizzare questa destrutturazione. Per cui la legge Biagi ha un valore, diciamo, politico, normativo e fortemente ideologico. Su questo ne parlavamo prima con Franchi, sono d'accordo con lui quando dice che è un po' un manifesto ideologico la legge Biagi, e sono d'accordo con lui quando dice che va pensato un meccanismo, come dire, sostitutivo, altrettanto potente, perché la legge Biagi è stato un manifesto ideologico potente sotto molti aspetti, e che però non tenga, non contempli, come dire, la possibilità di un ritorno, comunque il dispiegamento della favola della piena occupazione e del pieno impiego. Io vivo in un giornale dove questa favola ha diritto di cittadinanza abbastanza esteso, abbastanza consolidato, però rispetto al rapporto per esempio con mia figlia so qual è il potere pedagogico delle fiabe, che generalmente esorcizzano una realtà che ha delle caratteristiche che in qualche maniera il bambino, la bambina, mia figlia in questo caso, non riesce bene a dare un quadro cognitivo ben chiaro. Secondo me il pieno impiego ha questo valore rassicurativo rispetto a un mondo che è profondamente cambiato, un mondo del lavoro profondamente cambiato, e qui tutte le possibilità e le proposte di superamento della legge Biagi dovrebbero contemplare dei meccanismi che io non so indicare bene, ma comunque debbano mettere in conto dei meccanismi che non sfocino in una dimensione dove l'autorassicurazione diventa anche qui un manifesto ideologico, cioè nel senso che non si può pensare di cancellare la legge Biagi e pensare automaticamente di un ritorno al pieno impiego. Questo perché? Perché rispetto alla rappresentazione invece della precarietà, Peppe citava la terza pagina dell'inserto culturale del Sole 24 Ore che uscito domenica scorsa, dove però quello che esce fuori da questi giovani narratori, anche se giovani narratori non più tanto, perché c'è chi ormai c'ha quasi 45 anni, essere considerato un giovane narratore a 45 anni c'è qualche cosa che non funziona, però questa rappresentazione che viene fatta è una rappresentazione povera della precarietà, nel senso che noi dovremmo avere, o comunque dovremmo pensare di mettere in campo sì dei meccanismi non tanto di narrazione ma di condivisione, di scambio rispetto alla propria condizione lavorativa, perché la narrazione, se rimane narrazione fine a se stessa, a un certo punto presenta caratteri di estrema povertà, perché dopo aver appreso che chi svolge un lavoro precario e passa da un contratto di lavoro interinale ad un altro, che vive una condizione diciamo abbastanza da sfigato, che non ha possibilità di accedere a un mutuo, che magari non può andare in maternità, dopo aver sentito una volta questo tipo di narrazione, la seconda volta questo tipo di narrazione, leggere magari due o tre libri che ti dicono più o meno le stesse cose, in uno stile più o meno accattivante, se si rimane a questo livello, cioè di semplice narrazione, secondo me non mettiamo in moto dei meccanismi di crescita di quello che Sergio chiamava il capitale umano, perché l'elemento di narrazione secondo me deve passare a una seconda fase, che è quella della condivisione, di condivisione di informazione, di condivisione, come dire, di conoscenze rispetto al meccanismo di funzionamento del mercato del lavoro, perché a quel punto possiamo pensare di passare appunto dalla semplice narrazione a un meccanismo che in altri tempi poteva essere chiamato d'inchiesta, ma qui si apre un altro capitolo che non è il caso di approfondire. Altro elemento, come tutte le convenzioni, anche il lavoro cognitivo è una convenzione, cioè nel senso che individua un campo, diciamo, del mercato del lavoro con delle caratteristiche abbastanza indeterminate. Però quando si parla di lavoro cognitivo si entra in forte rapporto, per esempio, con i meccanismi della formazione. Quindi l'università e i meccanismi della formazione, diciamo, privata, non pubblica. Da questo punto di vista bisognerebbe porre l'accento che rispetto ai meccanismi di riforma dell'università e un altro settore che poi chiamerò brevemente come elemento di semplificazione, va detto che i meccanismi di formazione di riforma dell'università che ci accompagnano da 15 anni se non da un ventennio puntano fortemente non solo alla parcellizzazione del sapere e della conoscenza, da qui il valore, come dire, politico in senso generico della condivisione e dello scambio per avviare un meccanismo di ricomposizione del sapere, ma creano anche dei meccanismi di produzione di scarsità della conoscenza. Cioè l'università, per come è stata riformata in questi anni, punta fortemente a creare scarsità di ciò che per sua natura non è scarso, cioè il sapere e la conoscenza. Per cui quando ragioniamo sulla precarietà nell'accezione che dicevo prima, cioè di condizione generalizzata, dovremmo tener conto anche di questo aspetto, che rispetto a un mondo del lavoro post-fordista che ha al centro il sapere, la conoscenza, le capacità relazionali, il linguaggio e quant'altro, c'è chi sta pensando di creare che tutto questo aspetto che caratterizza la produzione di ricchezza nelle società capitalistiche debba essere considerato un bene scarso e funzionare secondo delle leggi economiche che regolano la scarsità. Da questo punto di vista, e piccolo inciso, e non è uscito qui per quanto riguarda la discussione di oggi pomeriggio, bisognerebbe dire che accanto alla riforma dell'università ci sta un altro istituto, un altro meccanismo legislativo che punta a creare scarsità rispetto alla produzione di sapere e di conoscenza, che è il regime della proprietà intellettuale. Il regime della proprietà intellettuale è il classico meccanismo che crea quella dimensione di scarsità nella produzione di conoscenza, che ha quindi come obiettivo politico in seconda battuta un governo del mercato del lavoro e dei comportamenti che si hanno all'interno del mondo del lavoro. Finisco brevemente. Allora, io sono convinto che con le ultime elezioni politiche si è avviata una situazione di disgelo. Non vorrei che il disgelo a cui potremmo assistere ricorda un film che ho visto recentemente con mia figlia sul disgelo, che crea un'inondazione che copre tutto quanto e tutti quanti noi dobbiamo esodare e scappare. Vorrei che non ci trovassimo di fronte a una situazione di questo tipo. Alla luce però di un'egemonia culturale che dovremmo capitalizzare come risultato delle discussioni e delle mobilitazioni di questi anni, che rispetto a tutto quello che ho detto io, l'ordine problematico che a me appare problematico rispetto alla precarietà generalizzata, noi abbiamo conquistato, che riguarda appunto che la precarietà è così come viene esercitata adesso, è un disvalore. Questo è un elemento che dovremmo, un piccolo risultato che noi dovremmo più o meno fare nostro, valorizzarlo, e qui chiudo davvero, nel senso che se c'è disgelo e quindi si aprono, come dire, dei campi di intervento, dei campi di possibilità, non ci possiamo rifugiare e rifiutare i terreni di discussione, di conflitto e di interlocuzione che si apre con la realtà politica nazionale uscita dalle elezioni generali. Nel senso che lì dovremmo mettere in campo tutto ciò che abbiamo accumulato in termini di conoscenze, in termini di capitale umano, e spenderlo nell'interlocuzione con il movimento politico istituzionale. Senza avere paura, tra virgolette, di sporcarsi le mani, cioè di avere una capacità allo stesso tempo di articolare proposte che sfuggano a quel riformismo debole che ci viene presentato, è un po' cialtrone in alcuni passaggi, che ci viene presentato da la sinistra politica, una parte della del centro-sinistra, che ha vinto le elezioni, che ha degli assi culturali molto precisi, possiamo pure citarli, alcuni più interessanti di altri, a Cornero, Massimo Paci, che dice delle cose invece molto interessanti per quanto riguarda sul rapporto di riforma del welfare state, sistemi di garanzia e precarietà generalizzata, quello che si è manifestato nella discussione che ha avuto l'input nella voce info e che poi ha trovato una eco molto forte sul Corriere della Sera. Beh, noi dovremmo avere la capacità di interloquire partendo da un punto di vista nostro, un punto di vista nostro che sia adeguato, perché in questi anni, indipendentemente dai vari percorsi, dalle varie, come dire, diramazioni che la riflessione non pacificata con il mondo del lavoro ha avuto, beh, noi abbiamo una capacità di dire qualche cosa in più rispetto a quello che ci viene proposto, perché se rifiutiamo la riforma dell'università che crea, appunto, secondo me anche introduce quel meccanismo di scarsità, non dovremmo accettarlo, quel meccanismo della scarsità, per quanto riguarda le proposte che possono essere messe in campo per il superamento della precarietà così come l'abbiamo conosciuta. Spero di non essere stato troppo...